Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di The Market Moves, il podcast di UBS Asset Management Italia che racconta di trend, aspettative e notizie che muovono i mercati. Io sono Teresa Gioffreda e in questo episodio ho invitato il collega Alessio Rizzi, Macro Asset Allocation Strategist di UBS Asset Management, ad aiutarci a comprendere quali sono i possibili scenari legati al conflitto ancora in corso tra Russia e Ucraina dal punto di vista economico e di conseguenza quali sono le implicazioni sulle nostre preferenze in termini di asset allocation. Sono innegabili gli impatti dal punto di vista umanitario e per questo tutti auspichiamo che si vada verso una soluzione diplomatica al più presto. Ma le notizie non ci permettono ancora di avere visibilità sulla fine del conflitto. Di conseguenza, la volatilità sui mercati finanziari continua ad essere elevata e lo spettro dei possibili scenari economici e di mercato si allarga, distorcendosi negativamente. Alessio, partiamo quindi dalla nostra analisi di scenario sul conflitto e sulle implicazioni economiche.
Allora, in termini di scenari, ci aspettiamo uno scenario, diciamo, che può durare, ci sono due scenari, uno positivo e uno negativo. Quello positivo fondamentalmente implicherebbe un conflitto che possa durare magari una settimana, un paio di settimane o comunque e quindi una risoluzione abbastanza nel breve periodo. Mentre uno scenario un po' più negativo che prevede, diciamo, questo conflitto che può durare, diciamo, più di qualche settimana e quindi si prolunga di più nel tempo. Quindi la prima distinzione è sulla durata del conflitto. Perché? Perché chiaramente la maggiore la durata, maggiore è il le implicazioni, maggiori sono le implicazioni economiche e sui mercati finanziari. Per quanto riguarda quello che emerge, diciamo, dalle ultime dinamiche sul conflitto tra Russia e Ucraina, sembra che le notizie purtroppo sono andate a peggiorare, quindi c'è una più alta probabilità che questo conflitto si protragga nel tempo, quindi magari anche un mese, è molto probabile, o comunque c'è una probabilità abbastanza elevata che questo succeda. E quindi, comporterebbe un prezzo magari delle materie prime che rimane elevato più nel tempo e magari un'incertezza ancora più elevata per più tempo. Chiaramente questo è molto importante perché, come ho detto prima, maggiore la durata, maggiore l'impatto economico e maggiore l'impatto sui mercati. Perché ci aspettiamo questo? Perché questo scenario negativo è diventato più probabile ora? Principalmente perché, io direi più due motivi principalmente. Il primo è che da parte della Russia inizialmente questo conflitto era... Ci si aspettava che questo conflitto potesse durare un breve periodo perché e che l'Ucraina magari si arrendesse subito. Ecco, questo non è successo. Il comparto militare ucraino ha resistito molto molto bene, diciamo, per quanto si possa resistere bene in questo frangente, però ha controllato l'avanzata russa e quindi, diciamo, l'avanzamento russo è molto molto lento, quindi molto più lento rispetto alle aspettative iniziali. E soprattutto, e l'altro punto è che comunque sia, la Russia rimane molto molto ferma su quello che intende ottenere, quindi non c'è nessun arretramento, nessuna apertura sul fatto di avere un negoziato più amichevole con gli ucraini. E quindi da quel frangente, l'altro giorno c'è stata, questa notizia di questi negoziati col ministro degli esteri russi e quindi con delle delegazioni più ufficiali, diciamo, sia da parte della Russia che dell'Ucraina. Ecco, questo è stato un nulla di fatto alla fine, e ci aspettiamo che questo possa continuare, ecco, non vediamo, diciamo, lati positivi che possono farci pensare che questo possa risolversi in una maniera amichevole e diplomatica. Quindi questi sono i due motivi per i quali è abbastanza verosimile che il conflitto possa durare ancora nel tempo.
Cosa vediamo quindi dal punto di vista economico a questo punto? Quali sono gli scenari che di fatto un po' lo spettro si è ampliato, però purtroppo mi sembra dal lato negativo?
Sì, giustamente come dici te, diciamo, i rischi stanno andando più sul lato negativo, quindi quindi c'è ancora più rischio e più incertezza, diciamo, a livello economico e di mercati. Come dicevo prima, la durata è chiave qua, quindi abbiamo visto un forte rialzo delle materie prime, magari anche maggiore rispetto a quello che ci aspettavamo e anche, diciamo, molti investitori si aspettavano. Il mercato delle materie prime è un mercato molto, molto, diciamo, non bilanciato attualmente, ok? Quindi l'offerta è molto, molto risicata comparata alla domanda, e quindi ci sono questi forti movimenti al rialzo o al ribasso in poco tempo. E i grandi canali, diciamo, i principali canali per i quali viene trasmesso l'economia sono quattro principalmente. Il primo è l'esposizione che abbiamo a livello globale verso la Russia, quindi il grado di esportazioni. Questo per fortuna è abbastanza basso, è stato molto, si è molto abbassato dal 2014 principalmente, quindi diciamo, quel rischio è abbastanza basso. Il secondo è il rischio, diciamo, su quelle che vengono chiamate le condizioni finanziarie globali. Ecco, questo si è aggravato abbastanza, nel senso che abbiamo visto il premio al rischio, diciamo, sul mercato delle obbligazioni corporate allargarsi parecchio. Quindi questo chiaramente va a rallentare la crescita, a rallentare la confidenza sui mercati. Quindi questo chiaramente è stata una cosa negativa. E poi abbiamo visto chiaramente molta volatilità. Questo generalmente non è positivo per l'economia. E legato, questo chiaramente è un po' più difficile andare a quantificare l'effetto per sé, no? Di questa condizioni finanziarie che diventano restrittive, però chiaramente può avere un grosso effetto anche a livello di fiducia nell'economia. Il terzo punto legato a questo è chiaramente la fiducia. Allora, su questo ci sono vari modi, diciamo, in cui possiamo misurare la fiducia dei mercati. Quello più, diciamo, più tempestivo come rilascio dei dati è per esempio l'indice manufatturiero, il cosiddetto PMI. Questo è un indice molto importante che noi monitoriamo. Non è stato ancora rilasciato, però ci sono alcuni altri indici come quello che è il Sentix, che misura, la confidenza degli investitori istituzionali ma anche individuali sull'economia globale ma anche quella europea. Ecco, questo è un indice abbastanza importante. Abbiamo visto un forte calo di questi indici di confidenza sull'economia, che chiaramente aumenta il rischio negativo sull'outlook, in particolare dell'Unione Europea, direi. Il quarto punto, l'impatto, diciamo, di questo shock sull'economia è chiaramente quello delle materie prime. Questo è chiaramente il principale. È un effetto, tra virgolette, indiretto, perché non è di per sé scaturito, non è di per sé, diciamo, un effetto diretto della guerra, ma è più un effetto indiretto, no? Quindi la guerra va a aumentare i prezzi di mercato delle materie prime, e questi poi hanno a loro volta una ripercussione sull'economia. Ecco, questo è abbastanza molto più importante. Ci sono sicuramente un effetto di prezzo, aumento dei prezzi, un effetto di quantità, quindi un effetto proprio di minor quantità che può arrivare di materie prime a livello globale, pur chiaramente essendo la Russia un forte esportatore di materie prime. Ecco, su questo il problema è che abbiamo visto forti rialzi a livello delle materie prime. prezzo del petrolio sopra i 115 dollari al barile, dipende se guardiamo il Brent o il WTI, forti rialzi soprattutto sul mercato del gas, quello europeo, quindi quello tradato in Olanda, i prezzi sono quasi raddoppiati rispetto all'anno scorso, quindi quello avrà un forte impatto sull'economia, sia dal lato delle famiglie, chiaramente questo va a abbassare il potere reale salariale delle famiglie, quindi chiaramente è come avere una tassa implicita sui consumi, ma anche e soprattutto direi su quello che è l'impatto delle aziende. Il problema è, a questo punto, è che abbiamo uno shock a livello di costo degli input. Questo chiaramente può andare a abbassare i margini delle aziende, o addirittura, quindi avere un impatto forte sugli utili, oppure addirittura le aziende potrebbero non avere proprio il materiale. Per esempio, ho menzionato il gas, ma non solo quello, metalli, acciaio, questi sono tutti, diciamo, input che vengono dalla Russia, che sono molto importanti per la nostra filiera produttiva, soprattutto Germania e Italia, oserei dire. Quindi l'impatto è abbastanza importante. Giusto per darvi un ordine di idee, per darvi qualche numero, il range, diciamo, di distribuzione dei possibili scenari economici è abbastanza allargato. Per darvi un'idea, diciamo, nei casi quelli più base, l'impatto può essere anche, diciamo, dello 0,5% o 1%, diciamo, nel caso più base, diciamo, positivo, diciamo, di questo shock. In quello, diciamo, più negativo, dove magari lo shock può essere ancora più di impatto, si parla di stime che vanno dall'1% al 3%. Quindi l'impatto sul PIL può essere molto molto importante, può veramente abbassare le stime di crescita, soprattutto in Europa, sto parlando. A livello globale, ecco, al momento non ci aspettiamo che questo possa, diciamo, far scaturire una recessione globale. Ecco, questo lo continuiamo a pensare che questo sia ancora un potenziale rischio, ma non il caso base. Per Europa chiaramente i rischi sono maggiori. Quindi questo è un po' il quadro generale.
Quindi di fatto praticamente in Europa, da una crescita che avevamo poco sopra il 4%, possiamo arrivare anche a una crescita praticamente nulla per quest'anno a causa di questa situazione.
Diciamo che è molto probabile che si vada verso il trend nel caso base, ma che possa anche annullarsi, diciamo, nel caso più estremo, ecco, e quindi magari scaturirsi, sfociare poi in una vera e propria recessione, ecco, magari
e
temporanea.
Però centrali, a questo punto, la Fed da una parte e la BCE dall'altra, cosa faranno?
Ecco, questa è una domanda molto interessante, perché abbiamo avuto qualche indizio ieri dalla Banca Centrale Europea. Chiaramente le banche centrali ora sono veramente in una posizione molto molto difficile, perché da un lato perché fondamentalmente stanno quello che si sta delineando è uno shock sul lato dell'offerta, che va a abbassare sia la crescita ma aumentare l'inflazione. Le banche centrali, quella europea, ha come target solamente l'inflazione e la stabilità dei mercati, diciamo, mentre quella negli Stati Uniti ha sia, diciamo, un target sia sull'inflazione ma anche sul mercato del lavoro. Ecco, la cosa interessante è che c'è questo trade-off tra inflazione e crescita che deve essere un po', diciamo, deciso dalle banche centrali mondiali. Quindi la cosa secondo me interessante che è emersa, diciamo, dal meeting di ieri è che la Banca Centrale Europea potrebbe essere molto più restrittiva e guardare soprattutto l'inflazione più che la crescita. Questo chiaramente è un altro motivo per essere un po' più negativi, perché chiaramente il supporto, quello che ci ha sempre aiutato durante il Covid, durante il diciamo 2015-2016, crisi europea del debito nel 2012 e crisi finanziaria nel 2010, cioè una forte espansione, un forte stimolo monetario. Ecco, questa, quello che noi chiamiamo la central bank put, quindi la possibilità di salvataggio e di supporto dalle banche centrali, chiaramente questo viene a meno. Quindi questo è un elemento che ci fa preoccupare un po', insomma, che le banche centrali stiano guardando in maniera molto preoccupante l'inflazione, ma non altrettanto preoccupante la crescita, almeno per loro. Quindi questo è un elemento che dobbiamo tenere d'occhio e che è, diciamo, sicuramente un elemento negativo.
A questo punto di fatto si delinea uno scenario, come dicevi anche tu, non proprio positivo. Probabilmente la Fed, come ha già detto Powell, rialzerà i tassi di 25 punti base la settimana prossima, la BCE parte con il riacquisto dei titoli, però eventualmente rialzerà più in là nel corso dell'anno. Cosa fare a questo punto dal punto di vista proprio dell'asset allocation, del posizionamento del portafoglio, eventuali coperture anche in termini di rischio di stagflazione a questo punto anche per l'Europa? L'Europa è un asset da tenere nei portafogli, vendiamo, cosa facciamo?
Sì, allora, per quanto riguarda il nostro posizionamento sui mercati, allora abbiamo già ridotto il rischio già da 2 settimane o anche di più, quindi su equity siamo abbastanza neutrali. In generale abbiamo una view abbastanza neutrale sugli asset rischiosi, quindi anche il credito. Vediamo abbastanza, come dicevo prima, la situazione si sta delineando, sta andando verso una direzione abbastanza negativa. I mercati però allo stesso tempo hanno cominciato a apprezzare questo scenario negativo, quindi non è tutto negativo. Chiaramente i fondamentali stanno peggiorando, però anche i mercati stanno riflettendo questi peggiori fondamentali, quindi questo è un po' più di supporto. Quindi abbiamo una view abbastanza neutrale sugli asset rischiosi. Abbiamo di recente implementato più strategie a livello che ci possono proteggere, diciamo, in quello che è il tail event, che al momento non è prestato nelle nostre stime, quindi una forte, diciamo, recessione magari in Europa, per questo secondo noi non è ancora nei prezzi, nonostante il risparmio che è aumentato. Quindi abbiamo selezionato alcuni hedge, diciamo, che li troviamo abbastanza asimmetrici. Uno è sicuramente il dollaro, magari verso contro l'euro, molto un asset molto liquido, molto reattivo a questo rischio politico e molto reattivo a quello che può essere una recessione europea. E l'altro è diciamo il rischio geopolitico, l'asset, diciamo, che riflette in maniera migliore i rischi geopolitici, che è l'oro. L'oro è un asset che sicuramente è legato all'inflazione, è un asset che è anche diciamo i tradati in dollari, quindi un investitore europeo avendo l'esposizione in oro prende anche le esposizioni in dollari, quindi chiaramente potrebbe fornire una doppia copertura. E soprattutto il terzo punto è che è un asset che è stato abbastanza sottopesato nei portafogli globali, quindi se andiamo a guardare tutto quello che sono i flussi in entrata nei più grandi ETF che traccano le performance dell'oro, quelli sono stati abbastanza deboli e sono veramente cominciati a migliorare nell'ultima settimana, quindi noi ci aspettiamo che ci sia ancora abbastanza spazio là per l'oro per performare bene, soprattutto alla luce di quello che potrebbe essere il tail event, no? Quindi quello, il rischio, quello più diciamo remoto, che è una recessione, possiamo chiamarla stagflazione in Europa, ecco. Quindi neutrali asset rischiosi e hedge, diciamo alcuni hedge particolari per questo shock, che è il dollaro, soprattutto contro l'euro, e l'oro, li troviamo abbastanza attraenti. Per una cosa che non ho toccato, che secondo me è abbastanza importante, è lato tassi governativi. Ecco, nonostante i rischi sono aumentati, quindi bassa crescita, magari alta inflazione, siamo sempre abbastanza corti e sottopesiamo quello che è l'obbligazionario governativo. Perché anche se il template, no? Quello che gli ultimi 30 anni ci dicono è che se c'è un rischio di recessione i tassi dovrebbero scendere, ecco, questa recessione è un po' più diversa rispetto a quelle che abbiamo visto negli ultimi 20-30 anni. Dobbiamo andare un po' più indietro nel tempo, dobbiamo andare verso gli anni 90 o gli anni anche 70-80, dove le recessioni o comunque i cali di crescita erano guidati soprattutto da una forte inflazione e dalle banche centrali abbastanza restrittive. Ecco, una cosa che si è evidenziata è che l'ECB, la Banca Centrale Europea, sta guardando molto l'inflazione, quindi è abbastanza difficile pensare che le banche centrali girino e diventino improvvisamente molto più accomodanti, no? E quindi ci aspettiamo che ci sia ancora un rialzo dei tassi, magari in Europa un pochino più ritardato, ma comunque ci sia un rialzo dei tassi e soprattutto anche a livello negli Stati Uniti.
Entriamo magari quindi a questo punto nelle preferenze, quindi siamo neutrali tutto sommato nel complesso sulla parte azionaria, però neutrali vuol dire che abbiamo delle posizioni di sovrappeso e delle altre di sottopeso. Cosa stiamo sovrappesando e cosa stiamo sottopesando in questo momento?
Per quanto riguarda l'azionariato, diciamo l'Europa per adesso siamo neutrali, diciamo eravamo abbastanza costruttivi tempo qualche mese fa, soprattutto alla luce del rialzo dei dati economici. L'Europa prima di questo shock era veramente in una ottima posizione, devo dire, ma chiaramente questo shock ha cambiato sicuramente le carte in tavola.
Anche gli utili erano molto forti nell'ultimo.
Utili assolutissimamente molto forti, direi tra tutti forse i migliori, se devo andare a guardare Europa, Stati Uniti, Giappone, emerging markets. Quindi sicuramente era in un'ottima posizione, la crescita molto elevata, diciamo c'era un forte supporto a livello fiscale dovuto al recovery fund, quindi diciamo l'outlook era abbastanza positivo. Chiaramente questo shock va a cambiare chiaramente tutto. Quindi Europa, diciamo, siamo passati più neutrali, principalmente perché è vero che risprimia, quindi le valutazioni europee sono molto molto più attraenti ora, però il rischio, cioè quello che vista la volatilità che abbiamo ora e visto il possibile scenario negativo che potrebbe essere veramente un calo magari del 2% del PIL, ecco, questo non pensiamo sia ancora nei prezzi e soprattutto non abbiamo ancora visto non c'è ancora chiarezza su come questo conflitto possa terminare. Quindi siamo neutrali anche sui paesi emergenti, abbiamo un piccolo overweight sul Giappone che è un po' più isolato diciamo da questo shock, però anche lì diciamo non è che le cose sono così attraenti. Abbiamo anche un underweight sotto quello che sugli Stati Uniti, che nonostante siano un asset abbastanza difensivo quando andiamo a guardare l'azionariato, è un asset che è molto molto influenzato da quello che può essere l'azione delle banche centrali, quindi aspettandoci diciamo un rialzo dei tassi, quindi tassi governativi più alti, ecco, l'azionario statunitense è molto legato a quello, molto influenzato dai tassi e soprattutto è un asset che è molto, molto più caro rispetto agli altri. Giusto per darvi qualche numero, gli Stati Uniti, l'azionario statunitense sta tradando, sta viaggiando a un prezzo a circa 19 volte gli utili come prezzo, quindi valori molto molto più elevati. In Europa, per darvi un'idea, siamo a valori che sono intorno all'11-12 volte gli utili, quindi molto molto più bassi. Chiaramente i rischi sono maggiori, però è quello che abbiamo paura è che che diciamo un rialzo e una manovra più restrittiva delle banche centrali possa andare a aumentare il premio al rischio sul comparto statunitense e abbassare fondamentalmente le valutazioni. Per quanto riguarda gli utili dovrebbero essere ancora in una buona situazione, però quello che ci preoccupa è fondamentalmente le valutazioni, che sono molto molto care. Quindi questa è un po' la locazione sull'azionario. Un asset che diciamo non ho menzionato fino adesso, che secondo noi potrebbe performare molto molto bene nei prossimi, magari con una view abbastanza di medio periodo, 6-12 mesi almeno, è il mercato cinese. Il mercato cinese, quando andiamo a guardare tutte le regioni, è l'unico che ha attualmente una politica monetaria positiva, cioè non restrittiva, accomodante, e sia a livello monetario ma anche a livello fiscale. C'è stata una forte restrizione delle condizioni sia monetarie che fiscali nel 2021. Ecco, questo dovrebbe, sta cambiando, è già cambiato e dovrebbe continuare ad essere in questo trend per il 2022. Questo chiaramente è un forte supporto per tutto quello che sono gli asset cinesi. La cosa secondo me particolare e interessante degli asset cinesi è che è che quando guardiamo Europa, paesi emergenti, Stati Uniti, l'inflazione è un rischio. In Cina i dati sono molto molto migliori per quanto riguarda l'inflazione. Ha avuto inflazione abbastanza alta nel 2021, questo non è più vero nel 2022, quindi lì diciamo la banca centrale può essere molto più accomodante perché non ha il problema dell'inflazione. Questo chiaramente è molto importante per quando uno pensa alle banche centrali. Valutazioni chiaramente sono abbastanza attraenti e quindi quello che si può aspettare, soprattutto in Cina, rispetto a quello che può essere negli altri paesi, è un rialzo, diciamo, tra tutti gli asset in maniera positiva, quindi prezzi dell'equity più alti, ma anche prezzi dei bond più alti, quindi tassi più bassi, che è una cosa abbastanza di supporto.
Perfetto, sì, in Cina in effetti abbiamo visto anche l'ultimo, il National People Congress, quindi di fatto anche il governo ha dato questo tasso di crescita, questo obiettivo di crescita del 5,5% per quest'anno, che sì, più basso dell'anno scorso, ma è più alto di quello che hanno registrato nell'ultimo trimestre dell'anno scorso. Come dicevi tu prima, inflazione bassa, quindi si era mossa all'1,5% alla fine dell'anno scorso, l'ultimo dato allo 0,9%, quindi abbiamo una situazione che è sostanzialmente più positiva. Ecco, la politica monetaria accomodante, ovviamente anche, come dicevi tu, la parte obbligazionaria anche potrà beneficiarne. Visto che hai parlato un po' del sottopeso, una delle domande era anche sullo stile growth and value, le tue motivazioni sulla parte statunitense mi fanno pensare che comunque abbiamo ancora un sottopeso sulla parte growth rispetto a quella value in termini di stile, quindi comunque e questo forse invece favorisce magari paesi come mercati come quelli del Regno Unito dal punto di vista azionario rispetto a quello statunitense. Sulla parte quindi europea ci chiedevano se vale la pena vendere. Noi abbiamo una posizione un po' più neutrale, ma quali sono eventualmente i cosiddetti catalyst? Che cosa guardiamo per ripassare a un overweight oppure per ridurre eventualmente ulteriormente il peso, quindi in positivo o in negativo?
Sì, allora sulla prima parte della domanda, value growth, sì, come dicevi te, abbiamo ancora un value bias, quindi siamo ancora più orientati sui settori value, principalmente per un fatto di valutazioni molto più attraenti. Un altro motivo è sono settori che tendono a performare meglio in periodo di alta inflazione. Sono un po' più rischiosi, nel senso che, vabbè, dipende quali value, però sono un po' più legati alla crescita, quindi magari i finanziari, che sono settori value, potrebbero essere un po' più a rischio al momento, però diciamo magari settori come quelli legati alle materie prime ora li troviamo molto molto attraenti, sia per un fatto, prima li trovavamo attraenti per un fatto di ciclicità e basse valutazioni, ora li troviamo attraenti perché sono veramente gli unici asset, e questo è molto particolare perché non ci sono tanti asset che ci proteggono in questo scenario dove l'inflazione è alta, la crescita è bassa, ecco, e il prezzo delle commodity va in rialzo, ecco, quello è uno dei pochi settori che performa bene, quindi energetici, materie prime, sono abbastanza interessanti. Poi magari possiamo andare anche nel dettaglio dei settori, però quindi quello è per quanto riguarda il value. Per quanto riguarda Europa, sì, e Catalyst, sì, assolutissimamente, abbiamo abbassato il rischio globale del nostro portafoglio, però come dicevo prima, al momento non ci aspettiamo una recessione globale. E non aspettandosi una recessione globale, bisogna stare pronti ad aumentare il rischio quando c'è stress, ok? E Europa è sicuramente la parte dove c'è stato più premio al rischio prestato, quindi c'è stato, se guardiamo anche semplicemente i deflussi dai fondi europei, sono stati molto molto importanti, quindi c'è un forte underpositioning sotto peso delle azioni europee, anche credito europeo, e quindi lì troviamo molto risprimia e molto valore, se le cose migliorano. Che cos'è che guardiamo come catalyst? Allora, io direi due principali, nel breve termine. Primo è semplicemente una inversione della escalation di quello che abbiamo visto sul conflitto. Quindi semplicemente il fatto di non avere le cose che peggiorano, ma semplicemente rimangono tali o migliorano, questo potrebbe essere abbastanza per dare un sollievo per gli asset rischiosi europei. Quindi quello è molto importante. Il secondo, che secondo me potrebbe essere molto importante, è quello che è il lato fiscale. Abbiamo sentito ieri la Lagarde che menzionava che le preoccupazioni sulla crescita devono essere coperte da quello che è la manovra fiscale, non più tanto quella monetaria. Ecco, se noi andiamo a vedere un aumento della spesa pubblica, difesa o infrastrutture per la transizione energetica, che magari possono essere qualcosa come 1-2% del PIL europeo, ecco, questi sono numeri molto molto importanti, e se questo succede chiaramente noi siamo pronti ad aumentare il rischio. Giusto per darvi un'idea, se Quando durante quello che è stato lo shock del Covid, per alcune cose abbastanza simile a quello che potrebbe essere questo shock, uno shock temporaneo, esogeno, estraneo a quello che sono le dinamiche di mercato. Quindi ci sono alcune analogie. Il catalyst che ha dato il via al recupero degli asset rischiosi è semplicemente stato le banche centrali molto accomodanti, ecco, questo magari non lo possiamo avere, però è stato fortemente la manovra fiscale molto molto espansiva, qualcosa che non abbiamo visto assolutissimamente durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Quindi quello potrebbe essere un forte catalyst, lo monitoriamo molto attentamente, e se ci sono delle notizie più positive sotto quel punto di vista, Europa è sicuramente un punto dove aumentare il rischio. Che asset? Beh, equity azionario area euro, sicuramente Eurostox, chiaramente potrebbe essere un indice molto che può beneficiare. L'altro è sul lato di credito, ecco. Troviamo che le obbligazioni corporate, quelle anche più di alta qualità, quelle investment grade, ecco, quelle hanno sofferto abbastanza. Chiaramente per investitori che possono anche andare a leva, magari possono trovare ritorni molto più importanti. Quello che è il comparto obbligazionario europeo, corporate, investment grade, ecco, quello ha sofferto parecchio nell'ultime settimane, c'è molto valore, e quindi ecco, è una delle prime zone, aree dove si può pensare di aggiungere un po' di rischio.
Allora, ti faccio due domande. Una è sulle materie prime, come si può bilanciare la domanda e l'offerta? Immagino che da un lato ci sia ovviamente la soluzione del conflitto, poi purtroppo magari, come dicevi prima, l'aumento dei prezzi può avere anche un impatto sulla domanda e quindi comunque queste forse sono magari due elementi che possono un po' ribilanciare la domanda e offerta delle materie prime, che è un po' più tirata, perché la parte offerta mi sembra abbastanza anche difficile da insomma, riprendere in maniera velocemente, ci sono dei vincoli relativamente strutturali da quel lato, mi sembra. Quindi forse
Sì,
c'è la domanda che si
verissimo.
ricollega.
Allora, su quello che è il mercato del petrolio, la notizia positiva può venire dall'Iran. Lì si può avere un po' di rilascio, diciamo, un po' di aumento dell'offerta, che potrebbe comunque, considerando quanto è prezzato sulla curva dei prezzi futuri del petrolio, possiamo capire. I future, diciamo, sul Brent, sul petrolio sono molto molto alti ora, però quello che si aspettano gli investitori nel futuro sono prezzi più bassi nel futuro. Quindi adesso c'è molto stress nel mercato. Anche una notizia, per quanto magari piccola, diciamo, rispetto a quello che stiamo attraversando, potrebbe dare comunque un certo conforto al mercato delle materie prime e petrolio in particolare. Per quanto riguarda il gas, sicuramente ora c'è una forte intenzione da parte delle autorità europee di limitare le importazioni del gas russo. Quindi, come? Ci sono degli studi, è stato rilasciato settimana scorsa uno studio su come abbassare l'importazione di gas russo. Diciamo le cose sono molto, molto difficili, ecco. Cioè, si può abbassare magari di un terzo, due terzi, però completamente andare a fine anno è molto difficile eliminare a zero tutto quello che è la dipendenza dal gas russo. Per quanto riguarda le altre commodity, sì, l'altro lato, diciamo, dell'offerta potrebbe essere quello che è il shale, quindi la produzione negli Stati Uniti. Quella però continua a salire, ma molto molto a rilento. Come si può ribilanciare? Vabbè, sicuramente il conflitto, chiaramente quello c'è un premio al rischio, soprattutto sul prezzo del petrolio, ora abbastanza elevato. Quello potrebbe calare se il conflitto migliora, oppure potrebbe essere, sì, distruzione di domanda. Quello però è un evento che secondo me impiegherà del tempo. Quindi prima di andare a vedere proprio una distruzione della domanda, secondo me bisogna aspettare almeno, cioè si parla di mesi, non settimane, ecco. E quindi secondo me quello potrebbe essere uno scenario, però non è nel breve, diciamo, cosa aspettiamo.
Come si concilia l'attuale attenzione alla sostenibilità e all'ESG con l'aumento previsto degli investimenti nella difesa delle nazioni?
Sì, la nostra location o in generale?
Ma diciamo in generale, visto che comunque avevamo un'attenzione anche dall'Europa dal punto di vista appunto più green, sostenibile, magari invece se abbiamo un aumento della spesa sulla difesa può distogliere quella che era invece l'attenzione sulla parte di spesa di sostenibilità dei paesi, oppure comunque
Allora,
continuiamo a pensare che continueranno a spendere anche in quello?
bisogna distinguere breve e lungo termine. Secondo me, a breve termine, quello che sono gli indici ESG potrebbero andare un po' a peggiorare, nel senso che potremmo andare a usare magari più materie prime che magari inquinano di più. Perché? Perché abbiamo un forte problema ora di scarsità delle materie prime, quindi abbiamo sentito in Italia che magari potrebbero essere riaperte le centrali a carbone. Quindi questo potrebbe essere un tema magari di breve termine. Però nel lungo invece io sono abbastanza positivo che questo andrà ad aumentare quello che era un trend già esistente, cioè quello della transizione energetica più green, no? E anzi, e secondo me questo lo va a aumentare, diciamo, a livello di lungo termine diciamo, questo scenario. E quindi sicuramente molti più investimenti sul lato green, quindi energie rinnovabili, e sicuramente, secondo me, a lungo termine questo è anzi positivo.
Latina America. In questo contesto di esportazioni di materie prime abbiamo detto neutrali su emerging market, ma come ci vediamo?
Sì, Latin American è interessante. Secondo me è un po' fuori dall'occhio del ciclone ora, perché geograficamente prima di tutto è lontano, e questo chiaramente aumenta, migliora la situazione. Seconda cosa, ci sono alcuni esportatori di materie prime che possono beneficiare, e quindi lì vediamo qualche opportunità. Sull'azionario però non siamo così così costruttivi, principalmente per due motivi. Quando uno va a guardare storicamente le correlazioni, l'azionario emergente, fuori dalla Cina, è generalmente molto più ciclico, e al momento non è una situazione dove vogliamo prendere ancora di più ciclicità, nei nostri portafogli. Quindi non è una cosa, è un aspetto che è abbastanza negativo per noi. Il secondo motivo è che, come dicevo prima, dollaro è un ottimo hedge, un ottimo asset qua, e quindi i paesi emergenti, quando guardiamo l'azionario, bisogna avere chiaramente si prende anche un rischio valuta. Ecco, in quel caso lì, un forte dollaro, magari un rischio recessione globale, anche se magari non si verifica, ma semplicemente che venga prezzato, quello potrebbe dare qualche potrebbe essere un po' negativo per quello che riguarda i paesi emergenti, fuori dalla Cina.
Quindi forse un po' più positivo anche dal punto di vista obbligazionario, magari soprattutto guardando all'obbligazionario in dollaro, sulla parte dollar, del market, che comunque ha già visto un importante allargamento degli spread. Sulla Cina, preferenza per le azioni A o H?
Più quelle H, uno va a guardare il gap di valutazioni tra i due, molto molto estremo, quindi preferiamo più quelle H. Il sentiment, no, di quelle H è molto peggiore, e quindi dell'investitore molto più sotto a livello dei portafogli globali sono molto più sottopesate, quindi preferiamo H.
La nostra view è di fatto che ovviamente ci possa essere ancora volatilità sul settore immobiliare, ma abbiamo anche iniziato a vedere negli ultimi mesi diverse manovre a supporto del settore immobiliare implementate sia dalla Banca Centrale dal governo, sia da singole città, che comunque sono le città principali anche per lo sviluppo immobiliare. Nei mesi precedenti c'è stata data la possibilità, ad esempio, alle aziende di avere accesso ai fondi a garanzia per rimborsare le obbligazioni. Sono state implementate anche delle manovre per facilitare l'accesso al credito da parte alle famiglie, quindi banalmente ricevere più facilmente un'erogazione del mutuo, ma anche è stata ridotta, ad esempio, l'anticipo che bisogna dare per l'acquisto di una casa. Se prima era il 30%, questo valore è stato di recente abbassato al 20%, in modo da spingere le famiglie ad incrementare l'acquisto degli appartamenti. La Banca Centrale ha anche invitato le società che hanno condizioni finanziarie migliori, alcune di queste sono anche società detenute dal governo, a valutare fusioni e acquisizioni, proprio per andare poi a supportare quelle che sono invece le aziende che sono in questo momento in difficoltà. Sono manovre che sono state appunto implementate negli ultimi mesi, avranno bisogno sicuramente di qualche mese per avere i propri effetti poi in termini di crescita economica. È chiaro che i dati che abbiamo visto di recente a gennaio e febbraio sui prezzi delle case o sulla vendita delle case risentono dell'aspetto al credito che c'è stato nei mesi precedenti, e quindi sono stati comunque negativi, ma le manovre appena implementate dovrebbero dare i loro frutti nei prossimi 6 mesi, quindi comunque andando avanti dovremmo riuscire a vedere anche da questo punto di vista dei miglioramenti, anche perché lo ricordiamo, il settore immobiliare continua ad essere un settore di importanza sistemica per la Cina, pesa il 25% della crescita economica cinese, quindi di fatto anche un po' ricordando il 5,5% di obiettivo di crescita che la Cina si è dato per quest'anno. Sicuramente è anche nell'interesse e nelle intenzioni del governo riuscire a sistemare, diciamo, le difficoltà finanziarie degli sviluppatori in modo da ritornare poi a un sentiero di crescita anche su questo settore, in modo che dia poi il suo contributo insieme agli altri nella crescita economica cinese. Non so se hai altro da aggiungere.
Sì, come dicevi te, secondo me la cosa interessante è che hanno messo questo target al 5,5%, è un target abbastanza elevato, soprattutto rispetto al livello di crescita che vediamo ora. E quindi ci aspettiamo che possa, che ci sia una forte crescita, diciamo, della Cina, diciamo, nei prossimi trimestri, insomma.
Ringrazio Alessio Rizzi per l'interessante confronto.
Ciao Teresa e grazie a tutti.
Prima di salutarvi, vi ricordo alcuni appuntamenti che potete trovare anche sul nostro sito alla pagina Eventi. La prossima settimana è previsto un nuovo episodio del webinar digitale Investment Corner, che sarà dedicato al segmento obbligazionario cinese, una delle nostre principali preferenze sul panorama obbligazionario, con il nostro responsabile globale Aiden Brisco, responsabile degli investimenti obbligazionari dell'area Asia-Pacifico. Da fine marzo a metà aprile ripartirà poi finalmente il nostro roadshow, che toccherà le principali città italiane. Vi aspettiamo per incontrarci di persona e condividere le nostre view alla luce del contesto economico e di mercato in continua evoluzione. È tutto per oggi. Io vi saluto per risentirci presto al prossimo episodio di The Market Moves.